Express. Nuova puntata, tutti a bordo di questo allegorico Trans Europe Express. Un saluto dal vostro Paolo Tocco e oggi il tragitto ci porta dentro due dischi di grande cantautorato indie, se mi si concede il lusso di questa etichetta. Primo ospite, un amico, un collega, prima di tutto, saggista, critico musicale, nonché direttore editoriale di Exitwell, vetrina che da anni illumina con grande competenza la scena indipendente italiana, ma lui oggi si svela cantautore, o probabilmente è anche un tornare alle origini, come scopriremo, cronologia del futuro lontano. Questo è il titolo del suo primo disco, coronato anche non solo da una bella release in vinile, ma anche da un libro, corredo, uno spettacolo teatrale, pensate, anche un videogioco. Non perdiamo altro tempo, a Trans Europe Express un grande piacere di ritrovarmi con l'amico Riccardo De Stefano. Ciao Riccardo.
Ciao, ciao, un piacere ciao, essere qui.
Che bello, come sta? Mamma mia, io sono anni che ti conosco come giornalista e saggista musicale, ma sai che ancora non faccio pace, in senso bello, sia chiaro, con la tua dimensione di cantautore. Inevitabile chiedertelo, proprio domanda di una banalità fotonica. Come ti ci vedi in questa etichetta?
Ma cantautore di per sé è un po' straniante, lo sono di fatto, anche se insomma in Italia sappiamo il termine vuol dire qualche cosa di forse troppo più grande di quello che posso fare io. Come musicista mi ci ritrovo, d'altronde in realtà la passione per la musica nasce da quello, dal suonarla e poi cercare di capirla, e capendola, facendomi delle domande, cercare di capire cosa mi piacesse, perché mi piacesse questo. Sì. E quindi da quello in poi è nata paradossalmente la mia attività di giornalista e critico musicale.
Beh, insomma, io ti inquadro così, quindi vengo prima da lì e poi da
approdo. Ma giustamente, insomma, sarebbe strano il contrario, ammetto.
Ma in qualche modo queste due facce hanno parlato, dialogato, cioè si sono contaminate, cioè c'è un uovo e una gallina in qualche modo.
Sì, sicuramente, io nasco chitarrista in giovanissima età, quindi al liceo ovviamente fulminato dai Led Zeppelin, Led Zeppelin 4. E da lì in poi in realtà ho sempre voluto fare il musicista, paradossalmente l'esperienza di Exitwell nasce dall'esperienza della mia defunta band Overbreaking Life, dove insieme al bassista Francesco Galassi, per cercare di promuovere il nostro EP di musica progressive rock, quindi figura di quanto poco capivamo di mercato, e da quell'esperienza là nacque prima l'idea da parte di Francesco Galassi di creare una piattaforma di servizi per musicisti, poi convertita in un magazine grazie all'influenza di Anselmo Patacchini, che ci aveva sentito, è rimasto affascinato dal nostro sound. Poi il gruppo, come tanti gruppi, si è disfatto, è caduto a pezzi. Quello che è rimasto è stato Exitwell, che poi insomma ci ha portato tantissime gioie e ancora oggi è attivo.
Sei un po' come Ivano Fossati, vieni dal progressivo e dal rock e poi vedi.
Strano, poi è scritto di indie venendo dal progressivo rock, cioè proprio. L'abbiamo dovuto scoprire, conoscere, d'altronde insomma si parla del 2012, qui insomma nel passato di tempo è cambiato anche quel circuito, anche quell'indie là non c'è più.
È cambiata la musica in tutte le sue direzioni, tante direzioni invece dobbiamo parlare, citarle per questo disco, opera prima, cronologia del futuro lontano. Ho come l'impressione, proprio partendo da questo titolo, che sia una ricerca personale di come codificare quello che accadrà, prevedendolo dagli ingredienti che abbiamo. Non so se questa mia lettura ti piace o meno, dimmi che ne pensi.
Sì, direi che è piuttosto puntuale. L'idea nasce nelle domande che una persona si fa, no? La penultima traccia, come andrà a finire? Ogni qualvolta, diciamo, tu vivi, o almeno sei teso a pensare, immaginarti un futuro che in realtà non esiste di per sé. Quindi questo viaggio è un viaggio prossimamente al contrario. C'è una persona che, arrivata alla fine dei suoi giorni, guarda indietro e ricorda quello che è stato. Ora io spero insomma di avere ancora qualche anno davanti, quindi la mia cronologia del futuro lontano è immaginarmi qualcuno che in futuro rivedrà quello che sto facendo adesso, o non io, o comunque qualsiasi persona sta facendo adesso. Quindi una sorta di viaggio avanti e indietro nel tempo.
Io bado molto all'uso delle parole, non so se forse sono eccessivo, però tu usi del futuro lontano, non di un futuro lontano.
Sì, ci sono due futuri lontani, sì. Ci sono il futuro personale, quello singolo, ovvero sì. cosa faremo noi domani, sì. e poi c'è il futuro dell'universo, ovvero dove tutto quanto andrà a finire, prima o poi, sì. fra miliardi di anni, che siamo talmente grandi da non riuscire neanche a essere contabili, tutto quanto si spegnerà e chissà, forse da quell'enorme vuoto, enorme silenzio si riattiverà tutto. Quindi la speranza del singolo e quella dell'universo in un certo senso si sovrappongono. Tutti siamo destinati a una conclusione, ma forse questa conclusione può così confluire in un nuovo inizio.
Si spera, incrociamo le dita che sia un grande inizio, tra l'altro. Senti, tra l'altro, tante direzioni questo disco, perché è multidisciplinare, ha tanti piani, questa cosa mi ha affascinato sin dall'inizio. Partiamo dal libro, perché c'è un libro. Hai mai letto L'amor mio non muore?
No, allora, dovrei.
Guarda, facendone una violentissima sintesi, sembra un manuale, un saggio, un redazionale, c'è tutto della controcultura, da come costruire una molotov all'arte visiva, eccetera eccetera, ma sai che in qualche modo questo libro, parlando del modo, della forma, mi ci ha molto riportato, mi ci ha fatto pensare tantissimo. Lì dentro c'è tutto, e sai che ancora riesco a codificare. Carlo, dammi una chiave di lettura, perché ci trovo anche simboli alchemici, ci trovo di tutto. Cos'è?
Allora, è un percorso, sì? Un percorso esplorativo, è un grande enigma in un certo senso, che ha sicuramente almeno una soluzione, ma anche più di una. Non è un gioco, ovviamente, sì? Non c'è una risposta. Diciamo che ogni parola scritta nel libro ha un senso e un peso, è diviso in tre parti, quindi sì. La prima parte è strutturata come una Wunderkammer, che erano queste camere delle meraviglie, quindi un affastellamento di cose per creare questo sentimento di straniamento.
Sì.
La parte centrale ovviamente sono i testi commentati più altre cose. L'ultima parte è la più ermetica, sì. ed è una sorta di parodia, diciamo così, del Così parlò Zarathustra di Nietzsche, così una cosa leggerina. Ovviamente l'idea era quella, ed è in un pianto un po' cosmogonico, se posso usare questo termine,
okay.
Cioè, è una sorta di parabola, non lo so, di metafora, di racconto sull'origine e il senso dell'universo in un certo senso, e che quindi rientra nel concept dell'album. Sono tre cose che in un certo senso dicono tutta la stessa cosa, tutte le tre parti sì. riassumono sia un po' il senso del libro, sia lo ampliano, sia lo portano in un'altra direzione. Volevo che fosse una lettura sconnessa, ovvero non volevo che fosse un percorso non chiaro, e che il primo sentimento fosse appunto quello dello straniamento, del ma che è sta roba,
ecco, esatto.
Diciamo così.
Ci sei riuscito.
E se ci sono riuscito, sì. Sono felicissimo sì. di questo.
Totale proprio.
E un po' l'ispirazione è venuta dal Codex Serafinianus, che è un bellissimo libro grafico, dove l'idea era quella di dare un'enciclopedia di un altro mondo, con una lingua che non esiste, per dare quel senso di straniamento proprio dei bambini, no? Un bambino magari non sa leggere, vede un'enciclopedia di cose che non conosce. Questo è più o meno quello che volevo fare, con un po' di influenze alchemiche, esoteriche, mistiche. È una sorta di libro tibetano dei morti, ecco, sì, diciamo sì, così, sì. Fatto però alla maniera di Stefano.
Che poi tutto questo modo di intrecciarsi lo rileggo anche nelle tante facce, perché questo disco ha tanti brani diversi, cioè ci sono anche dei mix diversi, non lo so, ha senso? Oppure è venuto fuori da una produzione, diciamo così, non troppo ragionata?
No, al contrario, invece okay. tutte le canzoni sono state arrangiate da me.
Cioè tipo Per quindi... Sempre e poi Delia, sono due robe che fanno difficoltà a stare in uno stesso disco, pensandola alla coerenza che abbiamo, invece è così, invece c'è tanta coerenza,
sì. Sì, sì, no, quello che volevo fare era una sorta di, così, di zibaldone
sì.
di miei generi e influenze. Volevo che ci fosse ovviamente un percorso comune, ci sono degli elementi comuni, quelli del monosynth, quello di un certo modo di far suonare le batterie, un certo anche modo di scrivere, presumo. L'idea era proprio quella di fare un viaggio sì. dove comunque si mantenesse una densità di suono molto fine, quindi non volevo passare da sound troppo diversi, almeno per gli strumenti utilizzati, per come vengono utilizzati, però volevo fare canzoni che suonassero diversamente e quindi che avessero proprio ambienti sonori diversi. Il lavoro è stato fatto da me, nel senso comunque gli arrangiamenti sono miei, le demo casalinghe sono fatte molto molto peggio, ma sì, diciamo recuperano questi ambienti. L'unico brano, no, uno dei brani dove c'è stato il lavoro di Nicola D'Amati, il mio producer, in maniera molto molto forte, è stato Quando viene sera, che ha capito perfettamente quello che io volessi fare, mi ha reso molto migliore di quello che io sarei riuscito a fare.
Ok.
E Delia ci ha divertito moltissimo nel caso specifico, perché i sitar sono veri, ho suonato un vero sitar. Tutti gli strumenti, a parte le batterie, perché insomma sarebbe troppo complesso, sono veri, anche le percussioni brasiliane alla fine sono state suonate da un ragazzo brasiliano, quindi il flauto, l'assolo di flauto lo faccio io, quindi è stato molto divertente registrare quel brano. C'ho i video di io che sono il sitar, quindi è vero.
No, guarda Delia, te lo dissi, mi piace assai, te lo dissi fuori onda un tempo e voglio mandarla ora a chiudere questa conversazione, perché non abbiamo altro tempo, spazio, ma questo disco è anche teatro, è anche videogioco, giusto?
È anche videogioco, sì. Sono altri percorsi esplorativi per completare questo viaggio.
Sì.
Mi sono detto, perché fare male una cosa quando posso fare male tutto? Allora ci sarà uno spettacolo e sul sito www.futurolontano.com c'è una sorta di videogioco, anche là è un percorso molto simile al libro, tra l'altro,
da vedere,
dove potete andare in un ambito 3D e potete esplorare questo mondo.
E noi adesso ci ascoltiamo Delia e Riccardo De Stefano. Grazie di cuore per essere stato con noi qui a Transeurope Express. Ciao,
un abbraccio a tutti, ciao.
questa era Delia, brano che campeggia dentro Cronologia del futuro lontano, opera prima di Riccardo De Stefano, e noi cambiamo pagina. Incontro da vicino un artista che da tempo si impone nel circuito soprattutto qualitativo di una certa scena indipendente. Lui è Alberto Bianco, oggi ci regala un disco solare, sereno, di consapevolezza, dal titolo Certo che sto bene. Lo raggiungo al telefono perché qui a Transeuropa Express con noi ovviamente c'è lui, c'è Alberto Bianco. Ciao Alberto.
Ciao, piacere. Ciao, piacere mio.
Piacere, grazie. Grazie della tua disponibilità, benvenuto. Sei tornato da Formentera o sei ancora lì?
Che io immagino sono tornato.
Immagino, perché registrare il disco una settimana forse basta, ma per salvarsi la vita dal caos quotidiano forse no, una settimana non basta. Che bella, come mai Formentera? Partiamo da cose leggere.
Ma allora, direi che Formentera è stato un po' il coronamento di questo desiderio che avevo io di in realtà registrare il disco in una casa, non tanto in uno studio, più che altro lontani da Torino, che è la nostra città,
sì,
per riuscire a stare un po' tutti insieme un po' di tempo, perché comunque quando stai insieme e convivi per il periodo di produzione di un disco entri in una quasi in una simbiosi con gli altri ragazzi, con le persone che ci sono, che ti porta secondo me a una concentrazione maggiore, una concentrazione diversa rispetto alle 8 di sera a dover tornare a casa. E quindi poi Formentera è stata una grandissima occasione che dei conoscenti mi hanno offerto. E quindi però non era così calcolato all'inizio, ecco, diciamo.
Che bello. Senti, mi incuriosisce una cosa che leggo nella tua press kit. Dici: sento questo album come fosse il primo, come qualcosa da proteggere, un senso di protezione che nasce, interpreto io, perché questo è il disco della rinascita, viene dopo la pandemia, il disco della maturità, c'è bisogno assoluto di proteggere quello che siamo, che sei diventato.
No, ma infatti sì, esatto, questa cosa qua, anche un po' il titolo racconta anche un po' quello, no? Cioè il fatto di certo che sto bene, perché in questi anni mi sono successe e ho ottenuto delle cose che vanno protette, che vanno valutate esattamente per quello che sono, e mai fare l'errore di sottovalutare se stessi o i risultati che si sono ottenuti, no? Quindi diciamo che rispetto all'ambizione mia iniziale, che era quella di voler fare musicista, ma appunto inteso come musicista che piglia il furgone con gli amici e va a scoprire posti e persone nuove in giro per l'Italia, questa cosa la sto facendo da tempo, mentre invece a volte sai i numeri, il mercato ti sposta un po' e a volte ti scordi un po' qual era veramente il fulcro cioè il motivo vero per cui tu poi decidi di fare musicista, che è una delle cose, cioè è una cosa molto complicata, non una delle più complicate, ma comunque sicuramente complicate.
Tra le tante cose da proteggere sicuramente c'è Ettore, e voglio fermarmi sulla chiusa di questo disco, fatta bella, al di là insomma di tuo figlio, di una nuova vita, di una promessa, della speranza, tutto parte dall'accettazione, ringraziare la vita di tutti gli sbagli, credo che sia una cosa bellissima, un punto di arrivo che trovo forse sia veramente un momento di illuminazione, no?
Beh, comunque appunto ogni personalità poi è formata da una serie di avvenimenti nella propria esistenza, no? E sicuramente gli sbagli, i fallimenti, i momenti cupi, poi sono in qualche maniera sono quelli che ti fanno crescere, tanto e più in fretta, ecco. Uno quando è figlio, o comunque almeno si nota la differenza di un prima e un dopo, è più evidente, no? E quindi io sono molto orgoglioso di ricordarmi, e non voglio assolutamente dimenticare quando tutto andava di merda, e in qualche maniera, perché di conseguenza ricordi anche un po' la forza che hai avuto nel ritirarti su, e quindi è una cosa appunto di cui bisogna andarne fieri.
Dovremmo ricordarcelo un po' tutti, che tra l'altro questo titolo mi sembra un po' un manifesto programmatico, quasi politico. Certo che sto bene, no? Ce lo dobbiamo
ricordare. Sì, no, ma è infatti esatto. Mi piace questa interpretazione. Non sei il primo che dà questa interpretazione al titolo, e mi piace molto. E mi piace molto.
Senti, pesco dal disco un momento per me speciale. Tra l'altro, Federico Dragogna dei Ministri firma con te Fuochi d'Artificio, che per me è un pezzo veramente, un momento alto del disco. Sarà anche il pregiudizio forte che questo momento storico suggerisce, anzi in qualche modo ci impone, ma sai che ho legato questi Fuochi d'Artificio, questa è la mia lettura, la condivido, poi mi dici, è un'immagine poetica delicatissima, anzi se vuoi un po' fanciullesca, alla guerra.
Sì,
è quello.
Beh, questo guarda, sì, forse non stavamo ancora pensando a questa guerra qua, almeno questa la più nominata in questo momento, perché era un momento era latente in quel momento questa guerra, per cui non è riferito a quello, però è un po' riferito in generale. Poi soprattutto, cioè, devo dire che Federico ha una capacità di affrontare temi veramente complicati da snodare, da metabolizzare, da capire, da raccontare, veramente ha una sensibilità e una capacità di farlo da cui io sto cercando di imparare un po' da lui, perché è veramente bravissimo in questa cosa. E quando io ho ascoltato per la prima volta questo suo testo e il suo modo di cantare questa canzone, veramente mi sono sinceramente emozionato, e anch'io ci ho visto comunque una cosa dolorosissima, ma di cui potevo parlare anche appunto a Ettore, perché è il bambino che frequento di più, diciamo. Però era un linguaggio molto semplice, con delle immagini che veramente tutti possono capire, e comunque tutti possono capirne sia la drammaticità che è, appunto, come dici tu, l'aspetto fanciullesco.
Senti, invece, a proposito di voci femminile, insomma, Margherita Vicario campeggia dentro un brano veramente bello che è Il Tempo del Mare. Te lo chiedo perché se dovessi scegliere io la faccia di questo disco, non saprei, perché questo disco, non so cosa, come lo vivi anche col senno di poi, cambia ad ogni brano, cambia faccia, anzi cambia faccia ad ogni ascolto. Che sia questo brano la faccia di rappresentanza quantomeno del disco?
Beh, potrebbe assolutamente, sicuramente è un pezzo fondamentale in questo lavoro, anche perché comunque è nato proprio in quel momento lì, cioè è proprio nato lì a Formentera in un momento di estasi quasi, no? E quindi sicuramente ha una grossa responsabilità all'interno della tracklist. È sicuramente altrettanto importante per la nostra amicizia e collaborazione artistica, cioè tra me e Marghe, poi Dente, anche perché la melodia un po' è sua, insomma, quindi è stato, è sicuramente importante perché è come se fosse, cioè dovessi mandare la cartolina, scusa il gioco di parole, però dovessi mandare la cartolina di questo disco, manderei proprio quell'immagine di me, Marghe e Dente con i piedi a bagno nel mare mentre scriviamo il pezzo. Che comunque bello.
Io però, da buon romantico, anche notturno, anche sospeso, mi fermo dentro Fuochi d'Artificio e la metto in circolo. Grazie Alberto Bianco, grazie di cuore
mille
per essere stato con me, con noi qui a Trans-Europe Express.
Grazie a te, ciao. Ciao, grazie.
Un ultimo sguardo alla casa, crudele come una sorpresa. In una vita addormentata, cosa si fa, per non dover dormire soli. Cosa si mette sopra i fiori per farli sembrare nuovi? E sento l'odore dei fuochi d'artificio. Mi vedo in un ricordo dove rido. Qui una volta era un paradiso. Se ne va, se ne va, ascoltando una bella giornata, crudele come una sorpresa, a una festa comandata. Così si fa, per non dover mangiare da soli. Qualcosa metto sopra i frutti, per farli sembrare buoni. Io sento l'odore dei fuochi d'artificio. Mi vedo in un ricordo dove rido. Qui una volta era un paradiso. Pensa che bello se fosse già inverno e facesse freddo prima del tempo. Ed io rapito dall'universo mi scordassi di questo momento. Pensa che bello passare attraverso a queste esplosioni senza neanche un graffio, come zanzare sepolte nel ghiaccio. Pensa che bello, ma non è il momento, non lo senti l'odore. Pensa che bello se fosse già inverno e facesse freddo prima del tempo. Ed io rapito dall'universo mi scordassi di questo momento. Pensa che bello passare attraverso a queste esplosioni senza neanche un graffio, come acqua sopra un tatuaggio, un'altra specie di coraggio. Ma non sento l'odore dei fuochi d'artificio. Qui una volta era un paradiso. Qui una volta era un paradiso.
E questa era Fuochi d'Artificio, che troviamo dentro il nuovo disco di Alberto Bianco, che ringrazio. E ringrazio anche Riccardo De Stefano per essere intervenuti. Transeuropa Express finisce qui, ovviamente. Noi puntuali ci troviamo la settimana prossima, stesso orario, e sarà una puntata tutta abruzzese, tutta densa di psichedelia e post-rock. Da una parte gli Oslo Tapes e dall'altra gli Sherpa. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima con Transeuropa Express. Ciao!